L'arpeggio, a cura di Luigi Picardi.
Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Sono i miei ospiti Giovanni Guaccio, grazie per essere qui con me.
Buonasera.
Maria Di Pasquale.
Buonasera.
E Raffaele Bella.
Buonasera.
Continuiamo la presentazione del libro di Raffaele Bella, Choro, le radici della musica del Brasile, edito da Robin Edizioni. Cosa abbiamo ascoltato, Giovanni?
Allora, questo era il famosissimo brano di Pixinguinha, 1-0, interpretato da, in questo caso, da Benedito Lacerda al flauto col suo congiunto e Pixinguinha al sax, perché sappiamo che questo musicista incredibile che è stato Pixinguinha, fondamentale per la storia della musica del Brasile, a un certo punto appunto passò dal, cambiò strumento in qualche modo, passò dal flauto al sax, ma anche al sax che creò dei contrappunti straordinari, insomma, alle sue melodie, quindi quasi che l'attenzione si pone di più ai contrappunti che alla melodia stessa. E la caratteristica del brano, appunto, che è uno choro, ma è uno choro appunto che possiamo definire sambado, no? Uno choro che comunque è sul ritmo di samba. E qui appunto vorrei legarmi un po' anche all'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso, bellissima, no? con Enrico Cases, sì. Il convegno di Reggio Calabria sullo choro, gli incontri qui a Roma. Lui appunto, Enrico Cases,
che salutiamo.
Ciao
Enrico.
Appunto, oltre ad essere oggi come oggi il maggior solista di Cavaquinho, anche un grande studioso di choro, di archivi, e quindi lui ha lavorato anche nei suoi workshop che abbiamo visto a Roma, a Reggio Calabria. Appunto, ha fatto ascoltare molte incisioni storiche da lui, in qualche modo digitalizzate, ripulite, insomma. E diciamo, come Raffaele parlava di Arriva Sconcellos nella puntata precedente, come una prima fonte, diciamo, importante per il suo libro, sicuramente un'altra fonte importante è stata quella del libro di Enrico Cases, Choro do Quintal ao Municipal, che ha continuato un po', ma ha sviluppato il discorso di Vasconcelos, quindi molto incentrato appunto su una conoscenza poi incredibile degli archivi musicali, insomma. E quindi, ecco, parlando di Enrico Cases, possiamo ascoltare adesso un altro brano famosissimo di Pixinguinha, interpretato appunto da Enrico Cases al cavaquinho e Marcelo Gonçalves alla chitarra a sette corde, grande virtuoso della chitarra a sette corde, membro del trio Madeira Brasil,
nostri amici
carissimi, e quindi anche Cochichano in qualche modo è uno choro che però occhieggia al samba nel suo andamento. Thank you.
Ed era Cochichando di Pisinghigna, nella interpretazione di Enrique Cases Cavaquinho e Marcello Consalves alla chitarra. I miei ospiti sono Giovanni Guaccero, Maria Di Pasquale e Raffaele Bella, del quale stiamo presentando il libro Choro, le radici della musica del Brasile. Giovanni, a te la parola. Pianoforte e chitarra.
Pianoforte e chitarra rappresentano anche un po' due mondi differenti, no, nella musica brasiliana, che si incontrano, che si divaricano, e chiaramente, no, il filone dei pianisti è un po' diverso, che guarda un pochino di più anche alla cosiddetta musica erudita, no? E poi è uno strumento che, per esempio, difficilmente si inserisce, no, nelle rodas, no?
Portare un pianoforte in un quintao è un po' impossibile.
Esatto, no? E poi la chitarra, invece, come grande, come strumento centrale,
pianoforte,
no, della tradizione della musica brasiliana e dello choro, che arriva a livelli di virtuosismo incredibile. La volta scorsa Raffaele citava Raffaele Ravelo, ma appunto la storia della musica brasiliana è la storia di grandi chitarristi, no? da João Pernambuco a Garotu, no? E quindi, diciamo, ecco, questi due aspetti vanno sempre un po' di pari passo e si incontrano, no? Una figura come, ad esempio, come Radamés Gnattali, un grande, sta un po' veramente dappertutto. Gnattali, no? È grande arrangiatore, in qualche modo è anche Chorão, ma è un musicista, no, erudito, insomma, no? E te, Maria, hai suonato, no, brani di Gnattali?
Sì, ho da Alma Brasileira. Questa Alma Brasileira, poi, che è un titolo che si ripercorre nel tempo, e anche Preludios, insomma, delle Valsas di Gnattali, che comunque, appunto, è anche un trait d'union tra i due repertori.
Raffaele, nella musica brasiliana abbiamo un paradosso, cioè solitamente l'insieme chitarra e pianoforte è infelice. Nella musica brasiliana paradossalmente funziona benissimo.
Assolutamente confermo quello che dici, anzi è una tipica formazione brasileira, il duo pianoforte e chitarra. Gli esempi sono numerosissimi, sono illustri, e i due strumenti che timbricamente sono problematici, sì, se non ci si fa attenzione sono proprio frequenze che si impastano e possono creare, insomma,
sì,
risultati
un po' cazzotti, certo.
Invece, invece là l'intelligenza proprio musicale, compositiva e improvvisativa fa in modo che pianoforte e chitarra si supportano vicendevolmente nell'accompagnamento e in improvvisazioni. L'elenco dei delle formazioni di duo è talmente grande che
ci vorrebbe un'altra puntata,
esattamente, ma magari la facciamo.
Sì, sì, come
io sono pronto,
apertissimo, sì,
comunque
sì.
Ecco, per confermare che il duo pianoforte e chitarra diventa veramente un'orchestra in miniatura.
Giovanni, cosa ascoltiamo?
Sì, appunto, no, volevo aggiungere su questo fatto, sì, sì, appunto, anche una notazione personale. Appunto, negli ultimi anni, suonando Shoro, mi è capitato molto di suonare con chitarristi sette corde, no? E da, appunto, il disco che ho fatto con Marco Rugliaro, nella formazione che ho con Massimo Aureli,
sì, sì.
E così mi è capitato di suonare pure con Enrico Neto. E devo dire, cioè, molto difficile suonare con chitarra a sette corde, cioè all'inizio non ci capivo niente, e piano piano insomma, invece uno entra proprio in una dimensione di dialogo, di contrappunto, di ascolto, che è veramente difficile, appunto. Però prendiamo a modello i grandi, cerchiamo che possono magari essere di ispirazione. Raffaele parlava appunto di queste numerose formazioni pianoforte e chitarra, e perché non ascoltare forse ciò che è il meglio in questo senso, no? Abbiamo, quindi proponiamo l'ascolto del duo Raffaele Rabelu e Radamés Nyátali, che interpretano un brano che io amo molto del grande Garotu, che è enigmatico, un brano armonicamente anche molto, molto complesso, geniale, come tutte le musiche di Garotu.
Ed era Enigmatico di Garotu nella interpretazione di Radamés Nyátali e Raffaele Rabello. Sono miei ospiti Giovanni Guaccero, Maria Pasquale e Raffaele Bella, del quale stiamo presentando il libro Shoro, le radici della musica del Brasile. Altri incontri brasiliani di Raffaele. Giovanni, introducili tu. Poi Raffaele.
Allora, sì. Beh, diciamo, appunto, sono cose che appunto Raffaele mi raccontava, così allo stesso tempo poi sono confluiti un po' nel libro, no? In particolare, no, abbiamo ascoltato nella puntata precedente Os Ingenuos, con questa figura importante, no, di Edson
Secicordas. Edson Secicordas,
che amico di Raffaele, leader di Os Ingenuos, e poi per esempio, no, gli episodi a Rio, quindi l'incontro con tutto, diciamo, l'ambiente, no, della,
sì,
della,
sì, sì,
la Escola Portaciu da Casa d'Uscioro con Luciana Rabello, Maurizio Carrillo, e così, quindi sono due episodi e momenti importanti. Ecco, Raffaele, ti volevo chiedere, appunto, sia Edson Secicordas e poi Luciana,
sì,
Rabello a Rio.
Parlo volentieri di questi incontri, che in vado in ordine di tempo. Quando sono arrivato a Bahia, a Salvador, sempre dietro indicazione del buon Carlo Ciasca, che ricordo ancora una volta, ho subito incontrato Edson Santos Sergipano, cioè non era baiano, viveva a Bahia ma veniva dal Sergipe. Edson, detto Eginio Secicordas perché era un uomo minuto, era il leader, il compositore, l'arrangiatore di questo congiunto, cioè di questo gruppo di coro, che era Os Ingenuos. In tutto il nord-est del Brasile, in tutte le capitali, come un poco abbiamo accennato ai limiti degli spazi possibili tipografici del libro, abbiamo accennato a importanti congiunti di scioro che stavano nelle principali città. Sicuramente i leader a Salvador, a Bahia, erano loro, Os Ingenuos, compositori, scioroisti eccellenti. Ogni tanto un loro grande amico flautista li andava a trovare.
Altamiro Carrillo.
Il nome.
Altamiro Carrillo.
Altamiro Carrillo. È curioso, ma non mi stavo ricordando il nome di questo flautista, fra l'altro di fama internazionale, e grande compositore, soprattutto di musiche per flauto, particolarmente amato dai flautisti, perché proprio, cioè, non a caso scritte da un grande del flauto, che ogni tanto andava a trovare, suonavano insieme e incidevano dischi. Alcuni long playing, uno dei quali fa parte del nostro archivio, del quale parleremo fra poco.
Stiamo ascoltando nella versione di Os Ingenuos Chico Chico no Fubá, uno degli choros più famosi della storia, di Ezequiel de Abreu.
Pare una delle musiche più registrate del XX secolo, fra le altre cose.
Esatto. E invece, ecco, scendendo giù a Rio de Janeiro, parlaci un pochino di questo incontro con Raffaele, insomma, di questo incontro con Luciana Rabello,
sì,
col mondo della Escola Portaci,
con molta
Bandano,
gioia,
insomma.
Voglio ricordare un'altra persona che mi ha aiutato in maniera assolutamente speciale a Rio de Janeiro, un professore della Unirio, questa università che sta alla Urca, nella Botafogo, Elio Sena de Oliveira, una persona al quale rivolgo un saluto affettuosissimo, che mi è stato veramente di guida, come lo è stato a Salvador Gino Secicordas. Elio Sena de Oliveira ha studiato per 8 anni a Mosca, era mineiro di origine, poi è tornato e è diventato un professore amatissimo alla Unirio. Grazie a Elio Sena de Oliveira io ho conosciuto il bandão, e il bandão è questa meravigliosa, per chi ama la musica, una cosa unica al mondo, le mattine di sabato, appunto alla Unirio, dove lui era pensionato ormai, Elio Sena, si radunavano 20 chitarristi, 30 bandolinisti, 30 cavachigno, percussioni, sassofoni, e intanto andava anche qualche grande personaggio, tipo Erminio Bello di Carvalho, altro personaggio mitico della cultura brasiliana, oltre che scioristica, e si suonava tutti quanti insieme. Quindi c'era questa cosa meravigliosa. Io in altre occasioni avevo incontrato Luciana Rabello, professoressa di cavaquinho, compositrice, sorella di Raffaeo, e durante questo sabato, che risale ahimè al 2007, già è passato molto tempo, io mi sono ritrovato al Bandão, lì nel giardino meraviglioso dell'Onirio, e dopo in un ristorante a Praia Vermelha, a pochi passi da lì, a tavola a pranzo, per l'appunto, con Luciana Rabello, sua figlia all'epoca sedicenne, i nomi mi sfuggono.
Cristóvão Bastos. No?
Cristóvão Bastos. Io volevo darmi un pizzicotto per essere sicuro. Sogno sondesto. Che cosa ho fatto per meritare un sogno in questa maniera? Ed è stata una cosa fantastica. Tutti i rapporti che io miro a riprendere, a fronte di tutte quante le difficoltà di varia natura che il Brasile sta attraversando in questo momento.
Allora, a tale proposito, no, mi aggancio magari per un prossimo ascolto.
Sì,
e ecco, prendiamo appunto Luciana Rabello e Maurizio Carrillo, che sono fondatori sia della Scuola Portaggio che della Casa do Choro.
Casa do Choro.
Di Rio, sono grandi ricercatori proprio anche sugli Choro delle origini, no? E quindi, no, hanno, nei primi anni 2000 hanno lavorato su questa serie di CD, Us Principios do Choro, che Raffaele cita nel libro, e dove con vari ospiti così vengono reinterpretati dei brani storici. Allora, abbiamo, appunto, proponiamo l'ascolto di questa polca, perché vabbè, sarebbe lungo il discorso, ma la polca ha una grande influenza sullo Choro. Questa polca di Morrer Sonhando, di uno dei grandi primi chorãos, Anacleto de Medeiros, interpretata proprio da Maurizio Carrillo, violão, Luciana Rabello. Abbiamo anche Zé Paulo Becker, in questo caso alla chitarra, anche lui conosciuto da Raffaele,
amico di antica data,
insomma, e tanti altri grandi musicisti. Quindi Morrer Sonhando di Anacleto de Medeiros,
titolo non casuale per quell'avvenimento vissuto
esattamente
dal nostro amico Raffaele. Era Morrer Sonhando di Anacleto de Medeiros, interpretato da grandissimi della musica brasiliana. Sono i miei ospiti Giovanni Guaccero, Maria Di Pasquale e Raffaele Bella, del quale stiamo presentando il suo libro Choro, le radici della musica del Brasile. Giovanni.
Allora, tra gli incontri mitici di Raffaele in Brasile, abbiamo quello con il possiamo considerare il padre della sette corde, della chitarra a sette corde, che è Gino Secchi Cordas, no? Che è stato a fianco di tutti i principali scongiuntos, no? dalla fine degli anni 30 agli anni 60, e in particolare vicino a Jacob du Bandolin, e parte del gruppo poi, no? dei vari gruppi, e in particolare poi Epoca Gioro. Come è andato questo incontro con Gino?
È stato emozionante, come si può immaginare, perché Gino Secchi Cordas già era avanti negli anni, ma in perfetta forma, sorridente. Era il 1990, era verso giugno-luglio.
Ma tu ti eri reso conto della persona che avevi di fronte? O no?
Naturalmente sì, l'incontro fu emozionante. Rare, no, lui era giovanile, perché sarà banale a dirsi, ma è assolutamente vero che la musica mantiene giovani, provare per credere. Lui faceva il commesso, chiaramente commesso esperto, personaggio autorevolissimo, in un grande negozio di musica nella zona sud di Rio de Janeiro. Conversiamo di musica, naturalmente, e alla fine, con mia grande emozione, mi regala una dedeira di metallo. Alcuni chitarristi di Secchi Cordas, per dare, come io anche dico nel libro, nel testo, un vigore sonoro maggiore, alcuni usano la l'unghia naturale, che, come si fa nella chitarra classica, alcuni aggiungono questo artiglio di metallo per poter letteralmente pestare di più, perché ricordiamoci bene, non sempre suonava, soprattutto all'epoca non c'era l'amplificazione, e quindi il chitarrista di sette corde doveva essere uno che letteralmente lottava sul piano sonoro. Io ho questa tedera conservata, qualcuno può sorridere, come una reliquia carissima, che un giorno sarà esibita quando emergerà dal mio archivio casalingo.
Perché il buon Raffaele ha un ottimo archivio, Giovanni con questo mano.
Eh certo. E allora, perché non sentire adesso, ovviamente, Jacob du Bandolin, in questo caso insieme a Regional du Cagnotto, con una formazione, diciamo, tutte stelle, appunto Gino Secchi Cordas alla chitarra a sette corde, Meira, il grandissimo Meira, maestro di tutti e grandi chitarristi, alla chitarra a sei corde, Cagnotto al cavachino e Dosigi Coco di Jacob du Bandolin.
La Doce di Coco di Jacob du Bandolin. Stiamo percorrendo insieme a Giovanni Guaccero, Maria Di Pasquale e Raffaele Bella il libro dello stesso del grandissimo Raffaele, ovvero Scioro, le radici della musica del Brasile. La parola a Maria adesso.
Sono io che volevo innanzitutto ringraziare Raffaele per volevo
la bellezza del suo libro.
Ecco, diciamo. Sì, perché devo, bello, devo bello. Dire che è
il ringraziamento
bello.
È reciproco tra tutti quanti.
No. Ci siamo qua.
È un'opera veramente un'opera corale e collettiva.
Ma, certo.
Uno dei valori che ha questo libro è proprio che è stato in certo senso un movimento romano e brasiliano che l'ha fatto nascere.
Mm-hmm.
E non è per niente formale questa notazione.
Diciamo che l'inizio è stato tuo e ha proseguito, o insieme avete diciamo in qualche maniera surfato sull'onda. Sì. Anche l'altra persona, appunto Giovanni Guaccioro, che non è non solo ha in qualche maniera creato con te in una piccola parte, gran parte, cioè metà, con una postfazione.
Sì.
il libro, ma è anche, lasciatelo dire Giovanni, un musicista eccezionale, perché partito da non diventare rosso, perché è così. Io l'ho conosciuto, eravamo nuova consonanza e ci siamo messi a parlare di musica brasiliana e finalmente avevo trovato qualcuno con cui parlare di Ernesto Nazareth, di compositori
in tutt'altro contesto.
Sì, cioè proprio siamo, ecco, questo comunque, questo è l'ambiente, è il nostro ambiente.
Sì, sì.
È bello per quello. E ho riscoperto Giovanni anche in veste di compositore di choros e di canzoni contesto brasiliano, e mi ha aperto veramente il suo mondo, che è bellissimo. Io non so se tu sei condividi con me, ma ci sono musiche che piacciono o non piacciono, quelle di Giovanni?
Assolutamente, ma non solo. Metto da parte l'amicizia ultra trentennale con Giovanni, non c'entra niente. Il riconoscimento è alla qualità compositiva di Giovanni negli choros bellissimi, molto amati, che ha fatto ultimamente in questi ultimi anni, che ricevono il successo meritato, ma
il riconoscimento,
ma dico qualcosa di più. Giovanni è uno dei musicisti non brasiliani, almeno non nato brasiliano, ma che un poco brasiliano lo è diventato, perché si è immerso in una maniera talmente profonda, talmente esistenziale, vorrei dire, nella mentalità compositiva dello choro, che ha tratto delle musiche che ormai fanno parte del movimento dello choro internazionale. Non esiste solo lo choro brasiliano, esiste anche lo choro italiano, francese, portoghese, e di statunitense, giapponese e di un sacco di altre parti del mondo.
E volevi dire qualcosa, Giovanni?
No, vabbè, a parte abbiamo l'emozione di ringraziarvi.
No, va bene.
Ma solo in Italia sei tu,
ecco, infatti.
Appunto, nascondiamoci dietro un dito.
La scuola di testaccio, il laboratorio.
Parliamo della realtà dello show, ecco, in Italia, Giovanni. Brevemente.
Ecco, appunto, diciamo
in questi anni.
Esatto. Appunto, ci ho molto riflettuto su questa cosa. Diciamo, ci sono varie ondate, insomma, legate. Ovviamente noi parliamo molto di Roma, insomma, appunto, ci sono figure. Tutto sempre nasce un po' in quegli anni 70, no? Quindi da Irio De Paola, poi discendono varie. No, varie persone che sono state a contatto, no? E poi appunto anche i grandi chitarristi, i nostri amici, da Massimo Aureli a Gianluca Persichetti, che sono dei grandi divulgatori della musica brasiliana. E poi bisogna dire, no, negli ultimi anni anche appunto la presenza di alcuni musicisti in Italia importante, penso appunto all'arrivo in Italia alla fine, intorno al 2007-2008 di Marco Ruviaro, chitarrista a sette corde di San Paolo, che è stato molto importante per la divulgazione. È proprio, secondo me, lui che proprio ha introdotto in Italia, prima a Torino, poi a Bologna, poi a Roma, poi a Napoli, no, insieme poi a Barbara Piperno, una flautista italiana, ha introdotto un po' una maniera veramente un po' brasiliana del fare roda, no? Del fare choro. E per me, appunto, è stato molto importante l'incontro con Barbara. Io, quando, che era il 2011, credo, sì, quindi quando organizzai alla scuola di Testaccio questo primo seminario di Ginga, che Ginga sarebbe tutto un altro capitolo,
chitarristico.
Per la storia di tutti noi, per me l'incoraggiamento di Ginga, le parole che mi ha detto Ginga, per me le conservo come una delle cose più preziose, no? come non so, come una laurea
ad honoris.
Sì, insomma, e così. Però da lì l'incontro con Barbara e poi con Marco per me è stato molto importante. Abbiamo quindi sviluppato...
Giovanni, posso lanciare allora a Baremar con lo Choro da Rua,
esatto.
Appunto, Barbara Piperno, flautista eccezionale, e Marco Roviaro alla chitarra, a sette corde, oppure...
Esatto, okay. Sì, questo è una mia valsa, potrebbe essere definita una valsa dobrada, quindi un valzer su tempo rapido che ho scritto proprio per loro. Infatti, diciamo, il titolo, se uno lo analizza, vuol dire a Barbara e Marco, no? E così è un brano, insomma, a cui tengo molto, è interpretato magistralmente da loro due, che fa parte del disco che abbiamo fatto nel 2016, a Roda dus Planeta Serrancis per Alpha Music Edizione. Thank you.
Barbara Mardi, Giovanni Guaccero, interpretazione dello Sciolo Giroux, ovvero Marco Ruviaro, chitarra a sette corde, Barbara Piperno, flauto, una valsa del nostro Giovanni Guaccero che, Raffaele, mi confermerai, non sembra un italiano, un brasiliano a tutti gli effetti.
Ma infatti oramai dunque mi date il quinto là.
Sì, ormai non li contiamo
uscirò
più.
Uscirò di qua accordatissimo. Oramai c'è questo aspetto che io voglio riprendere per un attimo. Lo Scioro poco fa abbiamo detto che si è internazionalizzato. Si è internazionalizzato come il jazz, il blues e tutti quanti gli altri rivoli della musica afrodiscendente, afroamericana, si sono internazionalizzati in tutto il mondo, al punto che importanti studiosi di tradizione orale hanno proposto il jazz come esperienza musicale e artistica condivisa a livello planetario. Parlo di Paul Zumthor, che è un grande studioso della tradizione orale. Paul Zumthor, in un libro suo famoso, La presenza della voce, parla del jazz in particolare come esperienza artistica e musicale condivisa in tutto il mondo. Io mi permetto, nel mio piccolo, da appassionato di musica afroamericana in via generale, di proporre non solo il jazz, ma tutti i rivoli, grandi, piccoli, i fiumi, i ruscelletti. Evito la banalità di fare una lista di tutte quante le varianti e le vertenti della musica afroamericana. Sono diventati ormai patrimonio internazionale, sono interiorizzati nell'immaginario dei nostri papà, delle nostre mamme, ma anche dei nostri nonni. Parlavamo prima di Chico Chico no Fubá, parlavamo prima di Delicado, ma questo, quindi, la musica popolare brasiliana, e tra questo lo Scioro, che è la sua struttura portante, ormai sono internazionalizzati, sono metabolizzati, e questo anche tramite il nostro modesto operato sta succedendo anche in Italia. Per quanto mi riguarda, sottolineo ancora con forza, nei limiti di tempo di queste, anche di queste trasmissioni, auspicando altri spazi, altri momenti per questo, la importante impronta africana, ritmica ed energetica, uso di proposito questo termine, per lo Scioro e in via generale per tutta la musica brasiliana.
Vorrei citare delle parole di Enrique Casis, che Raffaele riporta nel suo libro. Cioè, l'impegno rivolto all'assimilazione del linguaggio scioristico non può né deve cadere nella burocratizzazione che la metodologia berkeleyana ha operato col jazz. E rispetto allo Scioro è meglio non codificare ancor di più e lasciare l'improvvisazione a chi ha talento per questa specialità. Cosa ne pensi, Giovanni, Maria e naturalmente Raffaele, che ha riportato queste parole?
Allora, diciamo che
coglie nel segno, il bravo Emilio.
Sì. È un argomento molto delicato. Abbiamo molto discusso di questa cosa con Enrique Casas, ma appunto anche con l'altro grande chitarrista, giovane, ma insomma già affermatissimo, che è Enrique Neto, adesso presidente della Escola Rafael Rabello di Scioro di Brasilia, la più importante scuola di Scioro brasiliana. E cito appunto anche Enrique Neto perché è proprio anche una visione un po' diversa, no? Enrique Casas è appunto anche lui è docente all'Università di Rio, di Cavaquinho, così. Enrique Neto anche lui a Brasilia, però Enrique Neto avrebbe scritto un Manual do Scioro, e quindi, per dire, un fautore un pochino di più di una organizzazione didattica dello Scioro, di una metodologia, che quindi è un problema di cui si dibatte, insomma, tra gli scioroni, tra i musicisti in Brasile, su come possa essere trasmesso culturalmente lo Scioro, fino a che punto ci possa essere una scolarizzazione dello Scioro o quanto invece di essere lasciato alla tradizione orale, diciamo. Ecco.
Sì. Riferendosi a quel brano che Luigi giustamente ha voluto ricordare, io l'ho trovato strutturale nella dinamica del libro, perché pur amando la musica afroamericana statunitense. Sì. Io ho sempre amato il blues, il rock e il jazz, nel quale sono nato e cresciuto, no? Prima del grande incontro karmico con il Brasile, che non ho nessuna difficoltà a definire tale karmico. Ma tornando a noi, financo nel jazz, che io amo profondamente e penso che questo amore sia condiviso tra noi, cosa succede? Che c'è stata una formalizzazione.
Accademismo,
è un accademismo, io ringrazio Luigi per questo opportuno suggerimento, un accademismo che ha fatto in modo che anche lo scioro fosse contagiato. Infatti in altre parti dei libri, Giovanni, che abbiamo presentato, che abbiamo tradotto, da parte di alcuni musicisti c'è stata una dichiarazione, una specie di liberazione di questa camicia di forze che è diventato anche la forma congiunto. Per esempio i nostri cari amici del Trio Madeira do Brasil, tre virtuosi e musicisti di primissimo ordine, nella loro formazione, nel loro trio, esprimono una freschezza, un'agilità anche compositiva e improvvisativa che fa in modo che sia un passo avanti rispetto al formalismo che giustamente Luigi ricordava, che si rischiava di impadronirsi fino anche dello scioro, perché alla fine
irrigidisce ciò che invece dovrebbe essere fluido.
È fluido, libero e informale.
Maria,
mi ponevo una domanda: chissà se fra qualche anno, quando lo scioro potrà essere, quello è il mio desiderio, potrà essere materia di studio magari nei conservatori. Che cosa ne pensi, Giovanni?
Beh, dove insegno io già lo è.
Sì, lo so,
ma questo lo sapevamo.
Dovrebbe essere in molti più conservatori. Magari questa informalità e questa non limitatezza, no? di questa musica potrà magari anche avvalersi di qualche elemento della tradizione italiana. Chissà cosa verrà fuori.
Ma assolutamente, infatti era appunto, ricordo diversi anni fa a Reggio Calabria al conservatorio feci questo corso di composizione di scioro rivolti a musicisti classici. Era molto interessante che loro scoprivano, per esempio, no, le appoggiature. Cioè loro magari le suonavano allo strumento quasi senza avere la consapevolezza che erano appoggiature,
come ce l'hanno insegnato, vero?
E poi invece nel momento in cui componevano scioro capivano che prima dell'arpeggio, no, potevano inserire un'appoggiatura o cromatico, no? Ed è stata una grande scoperta per loro, quindi secondo me in prospettiva potrebbe averlo, però di un ruolo importante, però parliamoci chiaro, insomma, è molto difficile, insomma, in un contesto come quello attuale dominato dal mercato, insomma, è così, parlare di queste cose, insomma, quindi anzi ringraziamo chiunque, no, veramente ho avuto figure importanti come Luigi che ospitano trasmissioni di questo genere, perché sennò veramente appunto il contesto
Giovanni
difficile.
Scusa, ricordiamo chi è venuto da te a Reggio Calabria,
ecco,
ricordiamo qualche nome,
allora diciamo, vabbè, a parte il grande convegno con Enrico Cases, Enrico Neto, tanti musicologi importanti, da Fabiano Araujo a Rodrigo Teodoro, così abbiamo poi avuto l'incontro bellissimo con Yamandu Costa, l'incontro con gli studenti fantastico, fino a un gigante come Gilberto Giu che abbiamo incontrato in conservatorio, l'abbiamo omaggiato con dei brani che avevamo messo con gli allievi, per me è un ricordo veramente
il fatto che io non potessi,
diciamo,
venire, voilà.
Allora, abbiamo citato prima Enrico Neto, la scuola di Brasilia, sappiamo che Enrico Neto si è formato dentro il gruppo Choro Libri, capeggiato da suo padre, il grande Reco do Bandolim, uno dei maggiori mandolinisti brasiliani, una formazione pazzesca, l'ho ascoltata lo scorso anno, uno degli ultimi concerti che ho visto all'ambasciata del Brasile a Roma, qualcosa di incredibile, veramente incredibile, con Record bandolino al mandolino, Ricky Neto chitarra a sette corde, poi hanno violino,
tutti i personaggi di secondo
e pandeico, diciamo. E volevo proporre questo ascolto, secondo me importante, perché c'è tutto, come racconta Raffaele, c'è tutto un filone della musica brasiliana e dello choro legato al nord-est, il nord-est brasiliano, e qui c'è una bellissima medley che fanno loro con due brani, Kinai Gilo di Luis Gonzaga e Feira de Mangaio di Sivuca. Una bellissima interpretazione di Choro Livre con Record do Bandolim e Ricky Neto.
Così questa presentazione del libro di Raffaele Bella, Choro, le radici della musica del Brasile, che ha una postazione di Giovanni Guaccio, il nostro ospite. Sono in mia compagnia l'autore Raffaele Bella e naturalmente Maria De Pasquale. Una domanda rivolta a tutti: qual è il futuro prossimo dello choro nel mondo ma anche in Italia? Giovanni?
Allora, bisogna dire che lo choro si sta divulgando molto nel mondo, appunto in ogni paese ormai, cioè in Italia, in Austria, in Francia, in Inghilterra, in Australia nascono club du choro, case dello choro, no? Anche qui con gli amici, i nostri amici a Roma, in Italia, sta nascendo questa casa dello choro, e quindi insomma, secondo me, insomma, vedo un buon futuro. Ci sono personaggi importanti che lo stanno divulgando nel mondo, in Europa, negli Stati Uniti, appunto come abbiamo citato Enrico Neto, che ha curato tra l'altro la prefazione del libro di Raffaele, insomma, quindi vedo dei bei segnali.
Gode di buona salute, insomma. Maria?
Sì. E mi accodo a quello che ha già detto Giovanni, e naturalmente auspicando anche una commistione fra generi contemporanei classici con lo choro, perché no?
Assolutamente.
Raffaele?
Dunque, è chiaro che mi considero coinvolto fino in fondo nella diffusione dello choro, come anche di altri generi musicali brasiliani, e ancora una volta colgo l'occasione per sottolineare il lato africano, che diventa afro-brasiliano, come elemento portante strutturale di questo grande albero che è la musica afroamericana in via generale, che amiamo profondamente.
Raffaele, per chi volesse acquistare il tuo libro, come devi fare?
È possibile acquistarlo online. Qui a Roma è disponibile in alcune librerie, non soltanto al centro, sto sapendo che ce n'è una anche a Centocelle che lo distribuisce, anche se purtroppo non sono in grado di dire adesso dove, ma so che c'è, e poi online.
Progetti a lungo e breve termine di Raffaele?
Ottima domanda, nel senso che quasi sorrido, perché in realtà è una domanda complicata. Se potessi sarei già di nuovo in Brasile a raccogliere dati, non soltanto sullo choro, che oramai è una strada che ho aperto davanti, ma se devo dare un accenno a un programma, a un progetto che per me è della massima importanza, valorizzare la cultura afro-baiana. La città di Bahia e lo stato di Bahia in via generale sono la maggiore comunità afrodiscendente al di fuori dell'Africa. In questo momento io parlo di una minuscola punta di iceberg tropicale, ben inteso, ma sotto c'è un iceberg di cultura e di storia del quale nel mio piccolo mi sto occupando e spero di avere presto altre occasioni per parlarne diffusamente, sia per via radiofonica, perché amo profondamente la radio da sempre, e nei scritti, cioè per iscritto, nei limiti delle mie piccole capacità.
Raffaele, un saluto in portoghese.
Pessoal, un abbraccio a chi vindo di Roma. A gente sta trabalhando junto com vocês na difusão da cultura brasileira, afro-brasileira especialmente, com especial carinho. Um abraço em todo mundo. Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando nesse caminho. E vou expressar o desejo da gente se encontrar de novo para continuar com a difusão da civilização musical brasileira. Um abraço a todo mundo e até breve.
Giovanni, com cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
Guardate, abbiamo iniziato con Nazaré, perché non concludere con Ernesto Nazaré, con uno dei suoi brani più famosi, che è Apanhaichi Cavaquinho. E qui ancora una volta mi dispiace deludere la nostra Maria Di Pasquale, ma sarà una versione interpretata da lei.
Con la musica di Ernesto Nazaré, interpretata dalla nostra Maria Di Pasquale, Luigi Picardi,
Raffaele Bella,
Maria Di Pasquale
e Giovanni Guaccero
vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.